I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati e prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: sarà chiamato Nazareno. Oggi la Chiesa celebra la festa della famiglia di Gesù. Abbiamo contemplato nei giorni scorsi la Madonna, Giuseppe e il bambino. Ora la Chiesa ci presenta e desidera che la nostra attenzione sia fissata su questa costellazione che chiamiamo la famiglia. Nella preghiera la Chiesa ci ha posto sul labbro la domanda: fa che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore. Le stesse virtù. Di per sé la parola virtù vuol dire un comportamento dell'uomo, dell'uomo adulto, dell'uomo responsabile. Ma propriamente la virtù è un modo corretto di agire che è entrato in qualche modo nell'abitudine dell'uomo. Attraverso l'esercizio l'uomo trova sempre minore difficoltà nel fare il bene e quindi diventa quasi spontaneo per lui agire bene. Qui vediamo come agiscono Giuseppe, Maria, ma soprattutto è centrato il Vangelo di Matteo nella descrizione di Giuseppe. Vediamo innanzitutto Giuseppe che si trova sposo di Maria e si capisce, ha sposato Maria perché è nell'ordine delle cose dell'esistenza umana che sviluppandosi l'uomo ami attraverso l'amore e desideri costruire una unità sua che diventa poi la sua famiglia. Giuseppe quindi sapeva che costruendosi una sua famiglia avrebbe aumentato da una parte le gioie e le soddisfazioni del compimento del desiderio dell'identità della sua persona. Nello stesso tempo sarebbero un po' aumentate le preoccupazioni e i problemi. Appare subito dalla descrizione di ciò che accade che il matrimonio di per sé, la famiglia di per sé, non è che sia il paradiso in terra. È un uomo che vive i suoi problemi assieme a sua moglie e questi problemi vengono vissuti insieme. Non è che diminuiscono i problemi, cambia solo il fatto di avere una esistenza dove uno vive assieme all'altro. Ma questo non è un agire come di due parallele, ma di due persone dove ciascuno è come decentrato e la sua preoccupazione è l'altro, dove la gioia dell'uno diventa la felicità dell'altro e questo diventa reciproco nell'ordine familiare. In questo rapporto di amore, di accoglienza e anche di perdono, in questo amore si colloca lo spazio del bambino. Per cui il primo spazio del bambino è il rapporto del babbo con la mamma. Questo rapporto diventa anche il grembo culturale del bambino, perché il bambino riceve dal rapporto col babbo, dal rapporto con la mamma, la modalità, gli schemi fondamentali con cui, i parametri fondamentali con cui affrontare la vita. Per cui ciò che il bambino apprende non sono semplicemente delle informazioni come poi proseguirà nel corso della vita, ma sono come gli schemi fondamentali con cui si affronterà la vita. E viene trasmesso soprattutto la tonalità affettiva con cui si affronta la vita. Un grigiore di esistenza, dove ogni cosa è praticamente inutile, ogni cosa ha fine a se stesso, per cui non c'è un orizzonte, in uno spazio dove manca il gusto della vita, il bambino non ha, è in qualche modo handicappato perché non coglie il sapore della vita, il gusto della vita. In uno spazio invece dove il babbo e la mamma sanno perché vivono e conoscono quali sono le gioie, le tristezze, il bambino viene introdotto in uno spazio dove il vivere è cosa buona, l'affrontare la vita è cosa buona e anche il sacrificio è cosa necessaria per raggiungere lo scopo. Il modo di procedere qui di Giuseppe è quello di un uomo che si muove con uno spazio mentale che è aperto. Allora noi abbiamo la presunzione di sapere già tutto e quindi ci muoviamo come uno che sa già tutto. Qui invece viene presentato un modo di vivere di Giuseppe che di fronte alle diverse situazioni è uno che impara. E uno quindi che si chiede in una situazione qual è la realtà che realizza la mia vita, realizza lo scopo della mia vita. Religiosamente parlando il Papa dice la gloria di Dio. Qual è fra le diverse scelte che posso fare quello che dà la maggior gloria di Dio, sapendo che la gloria di Dio è l'uomo vivente? Ecco che Giuseppe in ogni circostanza cerca di valutare quale sia la soluzione buona che salvi il bambino e quindi la famiglia. Questo di avere un sistema mentale aperto che presuppone l'atteggiamento delle persone nei confronti della vita, perché ogni uomo finché vive è un discepolo della vita. È uno scolaro della vita. Non fossilizzarsi su ciò che uno già sa è la condizione perché l'uomo viva, potremmo dire, sempre con una intelligenza ben sveglia, ma anche mosso dall'amore alle persone e quindi a muoversi con amore per il bene della famiglia. Questo che accade talvolta, di chiedere a un uomo: ma tu perché lo fai questo? La risposta più semplice è: lo faccio per amore della famiglia. E questa è una risposta buona, perché vuol dire che è un uomo che non vive per sé, chiuso in se stesso, capite il punto? Non è prigioniero del suo io, ma il suo io vive in uno spazio in un di più di se stesso. In questo modo allora si realizza anche la libertà della persona come capacità di aderire ad un bene che ti aiuta a vivere in un orizzonte più grande del tuo io. Quindi tu vivi non chiudendoti in te, non per te stesso, ma per un altro. Vivere per un altro è anche l'attesamento religioso fondamentale, ma vivere per un altro è precisamente il modo corretto con cui essere in rapporto con un uomo. Perché per conoscere un uomo si richiede sì l'intelligenza, ma se manca l'amore si riduce l'uomo a ciò che appare all'esterno. Per sapere perché un uomo piange, non basta fare l'analisi chimica delle lacrime, c'è anche quello, ma non è, quello è solo un fenomeno. Ma la realtà profonda della persona richiede ben altro, richiede la armonizzazione, la sintonizzazione del tuo umano con l'umano che ti sta di fronte. E quindi c'è una corrispondenza di umanità che è necessario per conoscere e avere a che fare con l'uomo. E qui le nostre scienze sono un po' carenti. Ci siamo sviluppati molto nella conoscenza delle cose, il mondo della natura, il mondo della fisica, ma il mondo dell'umano è ancora tutto da conoscere, dove si vede quindi che nella nostra civiltà c'è non un deficit di intelligenza, ma c'è un deficit di amore. Questo è il punto. Il richiamo che ci viene oggi da questa famiglia così diversa ma così unita è quella di richiedere al Signore che ci dia la capacità di conoscere le persone con le quali viviamo e soprattutto di amarle, avendo presente che l'amore per una persona è anche la via della libertà dell'uomo, perché solo in questo modo l'uomo realizza pienamente se stesso e il bene dell'orizzonte dell'essere umano, che è vivere in comunione con le persone che il Signore gli ha dato o le persone che lui si è scelto.